Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio pregare che abbiamo bisogno proprio dell'aiuto di Dio. Padre, non meritiamo di entrare nella tua santa presenza per chiedere il tuo aiuto, perché abbiamo ricevuto tanto, tanto da te, tanta luce, tanta cura, tanta grazia, e spesso abbiamo in realtà disprezzato i doni che ci hai dato. Non abbiamo trattato per quelli che sono stati, non abbiamo visto i doni tuoi sempre come cose di grande valore e preziosi. E se dovessi trattarci con giustizia, saremmo allontanati per sempre dalla tua presenza. Oh Padre, riconoscendo il nostro peccato, ti chiedo perdono e ti chiedo, Padre, di agire non in base al nostro merito, ma in base alla tua misericordia. Ti prego di operare potentemente ogni volta. Stasera ti chiedo specificamente, ma ogni volta che apriamo, leggiamo o ascoltiamo la tua parola, fa sì che possiamo leggere non per conoscere più cose, ma per vedere noi stessi come ci vedi tu e vedere Gesù Cristo com'è. Non serve a nulla avere tanta conoscenza se non portare una vita trasformata. Trasformaci, Padre. La trasformazione non è solo al momento della salvezza, è un'opera che continua se c'è vera salvezza. E ti prego che possa continuare. Io ho bisogno di te. Ti prego di guidarmi, di rendere chiaro quello che ho da dire, che vieni da te, di proteggermi da dire qualunque cosa che non viene da te. E ti prego che possiamo accogliere le tue verità come pane di vita, come luce sul nostro sentiero, come vero cibo, affinché possiamo vedere più di Cristo. Ti chiedo questo perciò, e ti chiedo di dare a ciascuno un cuore tenero e aperto, perché abbiamo bisogno. Nel nome di Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore, prego che sarà quello presto per tutti quanti. Nel suo nome ti prego. Amen. Gesù è venuto per darci, usando parole sue, una vita sovrabbondante. Una vita sovrabbondante. Per darci, dice in Giovanni 15, piena gioia. Piena gioia. Piena, secondo il metro di Dio. Un cuore che trabocca di amore per la sua apparizione, che proprio è un forte desiderio. Allora, a ciascuno faccio la domanda: tu hai veramente una vita sovrabbondante? Hai veramente piena gioia? Cioè, una piena gioia, nessuno deve chiederti, lo sai, perché riempia la tua giornata. Tu hai gioia. Hai un amore che non è una parola, è un stato di animo. Un amore per la sua apparizione. Ricordati, secondo Timoteo, Paolo dice, è riservato per me la corona, ma non solo per me, ma per tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. Quale corona era questo? La corona di, è riservato per me la corona della giustizia. Vuol dire essere coperti con la giustizia di Cristo. Quanti veri credenti avranno la corona della giustizia? Tutti, perché se uno non ha quello, non ti ha messo in cielo. E qual è la descrizione che Paolo, sotto la guida di Dio, dà dei veri credenti qui? È riservato per me la corona della giustizia, ma non solo a me, ma a tutti coloro che hanno amato la sua apparenza. È un forte desiderio. Allora, questo rispecchia la tua vita, una vita sovrabbondante, una vita di piena gioia, una vita di amare la sua apparenza. E se siamo onesti, spesso questo non è la nostra reale condizione. Oh, siamo buoni cristiani e evitiamo il peccato e ci dedichiamo all'opera di Dio, ma la descrizione che Gesù dà non rispecchia la realtà, molto spesso. Ma questo non è qualche insegnante che ha pensato, questo è quello che Gesù Cristo dichiara come motivo per cui è venuto, per dare queste cose. E Gesù non è uno che non sa fare. Molto spesso noi viviamo lontani da questa vita. Eppure Gesù descriveva questa vita non per qualche raro credente che arriva ad un certo livello, ma quello che egli provvede per ogni vero credente. Quindi, se noi non stiamo vivendo così, non è perché Dio non ha provveduto tutto che serve per vivere così. Il problema non sta dalla parte di Dio, il problema sta in noi. Se non abbiamo questa vita, è perché qualcosa in noi ci ostacola da avere la vita sovrabbondante, ci ostacola da avere vera, piena gioia, ci ostacola da veramente amare la sua apparizione. Che cosa? Che cosa potrebbe ostacolarci da avere quello che Cristo ci offre? Cristo offre, Cristo ha provveduto una vita sovrabbondante per te se tu sei salvato. Gesù Cristo ha provveduto per te piena gioia se tu sei salvato. E se non ce l'hai, perché no? Se non ce l'hai, perché no? Cosa ostacola quello che Cristo ha già acquistato per te? È già nel tuo conto. C'è una sola cosa che può ostacolarci ad avere queste cose. I problemi, la stanchezza, le difficoltà, le persecuzioni, i pesi, le ingiustizie non possono ostacolarci ad avere la vita sovrabbondante e piena gioia e un amore per la sua apparizione. Tutte le cose al di fuori di noi che possono farci del male non possono ostacolarci, grazie a Dio. Perché se fosse possibile quello, non avremmo speranza, perché siamo circondati da problemi e pesi e ingiustizie. L'unica cosa che può ostacolarci qual è? Qual è? Il nostro peccato. Il nostro peccato. Allora, per chi non è salvato, siete in vari, il peccato ostacolo da avere Dio. Ostacolo eternamente da avere Dio. E per chi non è salvato, ascolta bene perché quello che ho da dire vale per te, nel senso che spiegherò l'unico modo di essere liberato dal tuo peccato. Ma il peccato non è solo una barriera per chi non ha Cristo. Il peccato è una barriera per te che hai Cristo e per me che ho Cristo. È una barriera per ogni credente. È una barriera che ci ostacola dalla comunione con Dio, ci ostacola dalla piena gioia, ci ostacola dalla vita sovrabbondante, ci ostacola da amare la sua apparizione, e se va avanti ci ostacola da qualunque conferma che siamo veramente salvati. Per vivere bene la vita cristiana, per avere i meravigliosi benefici che Cristo ci ha acquistato a caro prezzo, dobbiamo saper rispondere, se posso usare la parola, al nostro peccato. E la prima cosa da riconoscere è che, nonostante che Cristo ci ha salvato, se tu sei salvato, continuiamo a peccare. Prima cosa da capire è continuiamo a peccare. Primo Giovanni 1:8, conosciamo in questa chiesa a memoria. Se diciamo, parlando a credenti, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. In altre parole, chi pensa di non peccare inganna se stesso, non ha la verità in se stesso, che vuol dire non è salvato. Se non hai la verità in te, non sei salvato. Non importa quello che dici, ma Gesù Cristo è morto per me. Se tu pensi di non peccare, non hai la verità in te. Chi è la verità? Non hai la verità di Dio. Ogni vero credente continua a peccare. Però non dobbiamo andare all'altro estremo e dire, ma visto che ogni vero credente continua a peccare, sì, non dovremo, ma succede. Infatti, lo stesso libro, Primo Giovanni, insegna che chi pensa così non è salvato. Varie volte, vi leggo uno in Primo Giovanni 3:9, varie volte Giovanni dichiara, guidato dallo Spirito Santo, che chi continua a vivere nel peccato non è salvato. Vi leggo Primo Giovanni 3:9, chiunque è nato da Dio non commette peccato. Allora, Giovanni ha appena detto prima, chi dice di non peccare, la verità non sta in lui. Quando dice non commette, non è che non commette come stile di vita, non commette e resta lì. Non commette peccato, non persiste nel peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare come stile di vita, perché è nato da Dio. In altre parole, chi è veramente salvato non vive nel peccato, non continua a commettere il peccato e non fa distinzioni. Ah, dice uno, io, ma quanto la mia vita è purificata. Prima rubavo, prima bestemmiavo, prima andavo da donne, prima facevo questo, ma adesso, quelle cose non faccio più. Ma non vuol dire che non vivi nel peccato. Tu puoi ancora vivere nel peccato, tu puoi avere orgoglio che tu tieni, tu puoi avere una tendenza di lamentarti che tu tieni, tu puoi essere egoista e continuare ad esserlo. Tu puoi disprezzare nel tuo cuore altri che non sono così bravi come i credenti come te e tu continui a vivere nel peccato. Il fatto che non vivi con certi peccati non è quello discorso, sta parlando del peccato, punto, basta. Chi continua a vivere nel peccato? Un vero credente pecca, un vero credente non rimane nel peccato. Un vero credente reagisce e scatta, un vero credente è rattristato e abbandona quello. Un vero credente si trova e si lamenta, e un vero credente è afflitto che ha lamentato contro Dio. Un vero credente si trova con orgoglio e un vero credente si vergogna che aveva orgoglio quando vive solo per grazia. La domanda che pongo stasera, una domanda estremamente importante è questo: che cosa facciamo quando pecchiamo? Che cosa facciamo quando pecchiamo? Come rispondiamo quando pecchiamo? Questa è la domanda che ogni vero credente deve considerare. E se tu non sei credente, come rispondi al tuo peccato? Come rispondiamo quando pecchiamo? Questa è una domanda importante per ogni individuo, per ogni famiglia, perché a volte pecchiamo come famiglie. Ed è importante per ogni chiesa, perché la Bibbia parla alla Chiesa e dei peccati della Chiesa. Quali sono le 7 lettere che Cristo ha mandato in Apocalisse? Sono scritte a chi? Sono scritte alle Chiese. Cioè, le chiese peccavano. Quindi, ogni individuo, come faccio quando pecco? Ogni famiglia, perché pecchiamo come famiglie e come chiesa. Allora, ci sono vari modi che abbiamo con cui rispondiamo quando pecchiamo, ma spesso questi modi sono più peccaminosi di quanto è il peccato che abbiamo fatto. Cioè, quando un credente pecca, il modo di rispondere al peccato può essere più grave come peccato di quanto era il peccato stesso. Per esempio, quando peccano, certe persone tendono a minimizzare la gravità del peccato. Cioè, non negano che hanno peccato, ma la vedono come è capitato. Sì, non è una cosa terribile. Sì, hai ragione, sì, non avrei dovuto farlo, hai ragione. Però sai, ero tanto stanco e poi, sai, mi giustifico, ma non che sono aggravato. Non la vedono. Tu stai facendo quello, stai guidando bene tua famiglia. Eh no, non come dovrei. Cosa stai dicendo a Dio vedendo il peccato così? Stai dicendo che Dio non è santo? La sua santità, ma cosa vuoi? Perché il peccato è contro Dio. E se il peccato è una cosa leggera, vuol dire che la santità di Dio è una cosa da poco. Vedere il peccato come non grave vuol dire vedere la santità di Dio come una cosa da poco. E non c'è nessun altro modo di dire diversamente. Vedere un peccato come non grave, perché il peccato è grave? Perché fa male agli altri? Fa male agli altri, ma non tutti i peccati, ci sono peccati dentro il cuore. Perché il peccato è grave? Scusami, cos'è così grave che mangiare un pezzo di frutto da un albero? Ma che male fa? Perché il peccato è grave? Perché? Diego. Perché il peccato è grave? Sì, ma perché è grave? Qualcuno? Perché è grave il peccato? Offende quale attributo di Dio? La santità di Dio. Il peccato è grave perché Dio è santo. Il peccato è grave perché Dio è santo. Disubbidienza contro uno che non è santo non è grave. Non in senso come peccare contro Dio, ma disubbidienza. Il peccato è il contrario della santità di Dio. Perciò il peccato è gravissimo perché è contro la santità di Dio. Perciò, ma sai che quello che hai fatto è peccato? Sai che quello è orgoglio? Sai che sei mancante? Eh sì. Cosa stiamo dicendo? Questo è estremamente, estremamente grave come peccato. Non ho, qualunque sia stato il peccato, questa reazione è peggio del peccato. Se tu, marito, non stai guidando bene tua famiglia, e tu la vedi come essi dovrei, il tuo atteggiamento verso il tuo peccato è più abominevole di quanto è il peccato. E tu stai guidando la tua famiglia. Tu stai guidando la tua famiglia con tuo esempio. Tu stai insegnando loro che il peccato non è una grave cosa. E se tu arrivi a dire, senti cara, sentite figli, voglio chiedervi perdono perché non vi ho dato la guida necessaria e loro capiscono che non sei aggravato. Lascia stare tutti gli eventuali letture della Bibbia che puoi fare. Tu hai appena insegnato loro il peccato non è una cosa grave. Questo è un modo da reagire al peccato. È un modo che porta al se non cambia, dove porta questo modo di reagire? Se uno reagisce così e continua a reagire così, che fine farà? Se uno reagisce così, non è salvato. Se questo rimane il suo modo di reagire, se non c'è vero ravvedimento. Altre persone, magari se il peccato viene menzionato a loro, qualche peccato loro, tendono a arrabbiarsi, tendono a non voglio sentire, tendono a andare sul controattacco, tendono a sentirsi attaccati, diventano difensivi, cominciano a attaccarti verbalmente e ad accusarti di mancare amore, o tu mi vedi sempre male. Anche questo è una reazione peccaminosa. E chi fa così non sarà mai liberato dal suo peccato finché non si umilia e si ravvede da quella reazione. Cioè, c'è il primo peccato, ma poi c'è il peccato della reazione. Voglio parlarti di un peccato, ed è così, guarda, c'è questo per te di valutare. Ma no, hai capito male, tu questo, ma tu quello, ma sì, anche quello. Questa è una reazione peccaminosa che è più grave del peccato di cui ti parlano. E non c'è libertà per quella persona. Poi ci sono persone molto diverse che quando vedono peccato in se stesse si buttano giù. Vengono scoraggiate, a volte quasi depresse, si lamentano. Allora ci sono due versioni qui. C'è quello che io non valgo niente, sono un fallimento, sono un disastro, non riesco a camminare bene. E il loro orgoglio sta andando molto bene, o molto male, dipende come vuoi dirlo, perché sono feriti perché non camminano come vogliono camminare, per vedersi bene. E sono molto abbattuti. Ci sono altri che guardano al peccato, ma non guardano a Cristo. Guardano al peccato, ma non guardano a Cristo. E sono abbattuti, sono scoraggiati. Questo non porta alla salvezza, questo non porta al ravvedimento, questo non porta alla vittoria. Perché essere triste, se non porta a vero ravvedimento, è una tristezza dal mondo. Infatti, ma prima vedremo quel brano, tutte queste reazioni sono della carne. Reagire così ci ostacolerà, finché reagiamo così, da avere una vita sovrabbondante, da avere piena gioia, di avere vera pace e di amare l'apparizione di Gesù Cristo. Reagire così porta a vivere male al minimo. Allora, per avere la vita piena che Gesù offre, dobbiamo reagire contro il peccato come Dio ci insegna a reagire. Quindi qualche brano. Prima di tutto, in Giovanni 10:27, Gesù dice, Giovanni 10:27, quello è un brano da memorizzare. Oh sì, Giovanni 10:27, le mie pecore. Sì? Io le conosco ed esse mi seguono. Allora, un prescolare può dirlo, spero che tutti noi, questo è un versetto importantissimo. Vere pecore ascoltano le parole di Gesù Cristo, quello che ci dice in tutta la Bibbia, ascoltano la sua guida, i suoi comandamenti, e lo seguono. Un vero credente cammina in ubbidienza, è una caratteristica della sua vita. Per esempio, in vari brani, Giacomo 1, 1 Pietro 5, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Orgoglio e seguire Gesù non vanno insieme. No, cioè, non c'è nessun legame fra di loro. Orgoglio non è seguire Gesù. Come esempio. Quando noi non seguiamo Gesù è molto, ma molto grave. E questo ci serve per capire che il peccato è grave. Perciò non posso dire, sì, hai ragione, dovrei migliorare. Se comprendiamo quanto il peccato è grave, non possiamo rispondere minimizzando la gravità del peccato. Piuttosto siamo afflitti dalla gravità. Gesù dichiara in Giovanni 14, 23 una verità che lo dice più volte. Lo dice più volte in vari brani, vi leggo questo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, ubbidirà a me. E cosa vuol dire? Per quanto riguarda per uno che non osserva la parola. Per un marito che non ama la moglie come Cristo ama la Chiesa e la cura teneramente dando cibo spirituale a lei. Per un padre che provoca i suoi figli a ira. Per un credente che non è mansueto, che si lamenta. Cosa vuol dire? Perché quelle persone, come esempio, non osservano la sua parola. Cosa vuol dire? In base alla dichiarazione, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Cosa vuol dire a livello grammaticale, di logica? Cosa vuol dire per chi non osserva la parola di Gesù? Non ama Gesù. No, ma io lo amo, solo che no. Bugiardo. Gesù dichiara che una condizione fondamentale per amarlo è osservare la sua parola. Il peccato è grave. E per capire il peccato, ricordate Giacomo 4,17, che sicuramente almeno quattro persone conoscono a memoria. Giacomo 4,17. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Non solo fare il male, saper fare il bene e non farlo. Per esempio, non essere ripieno della parola di Dio. Se non dimora in te o in me copiosamente, e se non parlo con gli altri, avendo la parola che dimora in me copiosamente, Colossesi 3, 16, io so fare il bene, ma non lo faccio. Sono troppo impegnato, non ho tempo di vedere gli altri, la mia vita, i miei impegni, con mia famiglia, e così, non ho tempo di ubbidire, perciò, ma io so quel versetto. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E chi dice, sì, è vero, ma è stato un periodo di mesi che sono molto impegnato, non trovo il tempo di fare quella telefonata a un'altra sorella per passare quel 15 minuti per incoraggiarci spiritualmente. Tu sei così impegnato? Tu uomo sei così impegnato che proprio non trovi nessun tempo parlando di varie volte alla settimana? Hai 24 ore al giorno. Stai gestendo qualcosa male se non riusciamo ad ubbidire a quello che Gesù dice. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Non perché Dio ci ha dato doni spirituali e ci comanda, per esempio in 1 Pietro 4, 10, 11, cosa dice dei doni spirituali? Mettete a servizio degli altri. E se noi, se tu, se io, se uno non sta mettendo a servizio degli altri i suoi doni spirituali, come stile di vita, sta commettendo peccato. Cioè sta peccando. Ma avevo mal di testa, ma ero impegnato, ma non avevo tempo. Ma sempre, cioè questo è il tuo stile di vita. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, la Bibbia ci comanda. E voglio capire. Primo passo per vivere in modo santo è di riconoscere il peccato. Cioè, se io confesso con il Signore, io confesserò ogni volta che commetto adulterio, che faccio rapina e che ammazzo, magari io posso non avere mai da chiedere perdono. Ma se quando comincio a capire quello che Dio intende come peccato, ho da chiedere perdono. Allora, alla luce del metodo di Dio, quanto spesso pecchiamo E abbiamo già visto tre esempi o quattro di come non reagire al peccato. Non minimizzare la gravità, non rispondere con orgoglio a chi cerca di farci vedere il nostro peccato e di non buttarci giù e restare giù. Non sono modi giusti da rispondere. Allora, come dobbiamo rispondere al peccato? Trovate questo brano, 2 Corinzi 7, dal versetto 9 al 11. 2 Corinzi 7, da 9 al 11. L'Apostolo Paolo aveva rimproverato severamente la Chiesa dei Corinzi perché la Chiesa aveva peccato. Ricordate che anche chiese peccano, individui e chiese, e lui aveva rimproverato molto severamente e si sono stati rattristati e lui scrive a proposito del loro rattristamento, versetto 9, ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Poi leggeremo versetto 11 fra due minuti. Notate che ci sono due modi di essere tristi per un peccato. La tristezza del mondo porta dove? Dove porta la tristezza del mondo? Alla morte, morte eterna. Perché non porta al vero ravvedimento. Oh, non riesco a superare questo peccato, ma non veramente mi ravvedo il mio peccato. Mi lamento il mio peccato. Quella tristezza porta alla morte. Molto spesso è facile essere triste per un peccato, ma non perché siamo ravveduti, ma perché il nostro orgoglio è ferito. Volevamo vederci meglio di quello, oppure volevamo che gli altri ci vedessero meglio. E il nostro peccato ci fa male. Oh, ancora un peccato, perché? Perché? Ma quello ravvedimento, quella tristezza, scusate, non è perché ho peccato contro Dio, perché il mio orgoglio è ferito. Oppure siamo arretristati perché il peccato ha creato brutte conseguenze. Il mio figlio arriva in età e va a vivere una vitaccia di peccato. Ed io dico, ma che stupido che sono stato, perché non ero più zelante, perché non ho fatto più per aiutarlo? Ma è una tristezza del mondo questo. Perché non mi piacciono le conseguenze brutte che devo subire, che tutti i giorni devo sentire queste notizie del mio figlio che ha una vitaccia e mi rattrista. E sto male, ma sto male perché non mi piace convivere con queste conseguenze. Ero così fiero di come stavo facendo e poi il mondo crolla. Qual è la tristezza del mondo? La tristezza secondo Dio è una tristezza diversa. È una tristezza che affligge molto, non per le conseguenze eterne, non per quello che pensano gli altri di noi, ma affligge perché è un'offesa a Dio. Ti rendi conto che non stai guidando la famiglia e sei afflitto. Il tuo cuore è abbattuto, Signore, tu mi hai salvato, mi hai dato una moglie da curare ed io sto trascurando questo dono, sto peccando contro di te. E sei afflitto. Sei afflitto dal tuo peccato. E questa afflizione che hai offeso la santità del Dio, tuo Dio, produce vero ravvedimento. Porta a prendere, in altre parole, la piena responsabilità per il peccato che uno riconosce come cosa grave. E ci porta a confessarlo davanti a Dio senza mezzi termini. E ci porta a camminare in novità di vita. Allora la domanda, che ho fatto prima. E qual è la risposta? Come dobbiamo rispondere quando pecchiamo? E qual è la risposta biblica che abbiamo appena letto? Con una vera tristezza, secondo Dio. Con una vera tristezza, secondo Dio. Mai, ma mai avremo vittoria sul peccato se non siamo veramente afflitti per il peccato. Allora, notate versetto 11, quello che il loro vero ravvedimento ha prodotto. Infatti, ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, che scuse non è come noi usiamo in italiano. Scuse è, oh peccato, questo era peccato e quello era peccato. Scuse nel senso di proprio non giustificare, è una parola diversa per lì. Quanto sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. Allora, la parola punizione devo spiegarvi. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo fare. Oh, ascoltate, avevano peccato. Era Paolo che aveva parlato con loro. Cosa vuol dire? Avete dimostrato che siete puri. Ma era lui che aveva parlato con loro del loro peccato. Adesso sta dicendo, avete dimostrato che in ogni cosa, in questo facendo, siete puri. Vi fa pensare a qualche versetto? Voi che avete veramente peccato gravemente, siete puri. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci, ma anche da purificarci. Grazie a Dio si può essere purificato. E non c'è nulla di paragonabile. Voglio spiegare quella parola punizione, che questo fa parte del vero ravvedimento. La parola è una parola greca che vuol dire giudicare e viene usato in questo contesto come rivendicare, cioè uno ha un debito e deve pagarlo. Vuol dire, in parole pratiche, è una parola molto difficile da tradurre, vuol dire mettere a posto quello che ho danneggiato con il mio peccato. Quanto è possibile. Un esempio banale, però si applica in ogni campo. Ho rubato. Allora vuol dire pagare indietro. Non solo dire che sono confesso il mio peccato, vado a ripagare, anche se ho rubato tanto e mi costa tanto. Vuol dire che ho parlato male di qualcuno, vuol dire ricordare tutte quante le persone a cui ho detto qualcosa e cercare ciascuno di loro e dire io ho peccato dicendoti quello, era sbagliato, chiedo perdono, è falso, io sono stato gravemente nel peccato, per quanto mi vergogno farlo. Quindi questa parola vuol dire quello. Quindi non basta, Signore perdonami, ok, a posto adesso, no, vuol dire affrontare pienamente le conseguenze del peccato che hai commesso mettendo a posto tutti quanti che si possono mettere a posto. Allora si vede qual è il cuore, perché finché si tratta di chiedere perdono a Dio, magari ad un'altra persona, va bene, ma andare e rimettere a posto, lì si vede chi è veramente ravveduto o no, ma fa parte del frutto di vero ravvedimento. Così dice Giovanni Battista, quando le persone venivano a lui per essere battezzati per ravvedimento, diceva, fate frutti degni del ravvedimento. Vediamo se siete veramente ravveduti. Il ravvedimento è nel cuore, ma un vero ravvedimento sempre produce frutti chiari. E questo Paolo sta parlando di quello. Allora, questi frutti sono i frutti che noi dovremo avere quando pecchiamo. Quanto afflizione, quanto sdegno, quanto timore di Dio, perché vediamo il nostro peccato come grave. Un altro brano, trovate 1 Corinzi 9. 1 Corinzi 9. Dal 24 al 27. Paolo, un importante insegnamento qui. 1 Corinzi 9:24. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo, il premio. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io corro dunque, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Paolo parla di combattere contro chi? Contro chi sta combattendo qui? Così combatto, ma non come battendo l'aria. Contro chi? Sta combattendo contro se stesso. Sta dando botte, ma non contro l'aria, ma botte che arrivano al bersaglio e fanno male. Contro chi sta dando botte? Contro la propria carne. Non si parla di botte fisiche, ma si parla di trattare duramente la carne. Ci sono persone che, quando tu li parli del peccato loro, combattono molto contro chi ha parlato con loro del loro peccato. Paolo, che ci mostra come vivere, combatteva molto contro il peccato. Allora, secondo i proverbi, lo stolto odia la riprensione, il giusto lo ama. Come sei tu? Paolo ci insegna di ridurre in schiavitù, servitù serve schiavitù, ridurre in schiavitù il corpo carnale. Una vera reazione giusta e biblica contro il nostro peccato non è solo di riconoscere il peccato, sì, è peccato, no. Non è solo di confessarlo, ma è di combattere duramente contro la propria carne per non ricadere in quel peccato. E cosa diceva Gesù a proposito del combattimento contro la carne per non continuare a ricadere? Se il tuo occhio destro, quello più importante, ti è causa di peccato, cavolo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Quando pecchiamo, è una cosa terribile, è una cosa pericolosa che dobbiamo combattere senza tregua contro il nostro peccato, contro la nostra carne che vuole peccare. Questa è la reazione, l'unica reazione giusta e biblica. Dobbiamo esserne rattristati veramente e dobbiamo guardare a Cristo. Dobbiamo essere abbattuti per guardare su a Cristo. Dobbiamo combattere contro la nostra carne con la forza che troviamo in Cristo. Allora, ho già citato, conosciamo 1 Corinzi 1:9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Cosa dice Davide in Salmo 139? Qual è il filo principale di Salmo 139? Riguardo un attributo di Dio, qual è? La sua onniscienza, che Dio sa tutto di tutto. Dio sa tutto di tutto, sa, non devi andare a scavare per scoprire, Dio sa tutto. Allora, alla luce di quello, trovate Salmo 139, alla luce del fatto che lui passa quasi tutto questo Salmo per dire che Dio sa tutto di tutto, ma che senso ha? Versetto 23 e 24. Se Dio sa tutto di tutto, e Dio sa tutto di tutto, Davide ha preso tutto il Salmo per dirlo, che senso ha Salmo 139, versetto 23 e 24, che dice: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidimi per la via eterna. Che senso ha per Davide di chiedere a Dio di investigarlo per conoscere se c'è qualcosa in lui che non va? Tutto il Salmo ha detto che Dio sa tutto. Davide non sta chiedendo a Dio di scoprire. Perché Davide sa, come ha scritto questo Salmo, sa che Dio già sa tutto di lui. Sta dicendo, rivelami il mio peccato. Io e tu, noi tendiamo a non voler vedere il nostro peccato. Tendiamo a non voler vedere il nostro peccato. E qui Davide più o meno sta pregando, Signore, mostrami il mio peccato che non voglio vedere. Ho confessato appena adesso, prima, in questo Salmo, quello che riconosco, ma c'è tanto che non voglio riconoscere. Non che non posso, che non voglio. Perché se tu vuoi vedere un tuo peccato, non preoccuparti, Dio te lo farà vedere. Perché è la sua volontà. Mai Dio ci nasconde il nostro peccato, il contrario, ci mostra il nostro peccato. Siamo noi che teniamo chiusi gli occhi. Quindi dobbiamo chiedere a Dio di mostrarci più il nostro peccato per poter esserne aggravato, per poter essere afflitto con la tristezza secondo Dio, per arrivare al vero ravvedimento, per essere perdonato e purificato. Ci sono tanti motivi per cui dobbiamo reagire con umiltà quando pecchiamo. Prima di tutto, solamente così abbiamo frutti di vera salvezza. Inoltre, solamente se reagiamo così, umilmente, con vera tristezza, riconoscendo e veramente confessando i nostri peccati, e nella forza di Dio dominando il suo peccato, solamente così possiamo avere la gioia che il nostro cuore desidera. Il tuo cuore desidera gioia. Trovate Genesi 4. Genesi 4. Ricordate che Caino e Abele avevano fatto entrambi un'offerta a Dio. Abele, animali, e Caino del frutto. Allora, dal contesto comprendiamo che Dio aveva comandato loro di offrire animali. È chiaro dal contesto. Ma Caino faceva per testa sua. E Dio non ha accettato la sua offerta. Cosa vuol dire? Non lo so. Forse è venuta una fiamma dal cielo per bruciare quello di Abele. E non è venuto per quello di Caino. Ma in qualche modo Dio ha reso visibile che non ha accettato l'offerta di Caino. E Caino era arrabbiato. Era irritato. Il suo volto era abbattuto. E non era triste. Non era una tristezza. Questa era rabbia. Che Dio non abbia accettato la sua offerta. Allora ascoltate quello che Dio dice a lui, che è il cuore di Dio. Versetto 6. Allora l'Eterno disse a Caino, perché tu sei irritato? E perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene, se ubbidisci, se lasci il peccato, se vivi come ti comando, non sarai tu accettato? Non sarai accettato con me, non avrai comunione con me, non avrai la mia gioia e la vita sovrabbondante. Ma se fai il male, se resti nel peccato, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, cioè vuole dominarti, ma tu lo devi dominare. Quando noi abbiamo un peccato non confessato, io posso pregare, posso insegnare, posso leggere la Bibbia, posso evangelizzare, posso guidare la mia famiglia nella lettura, ma ci sarà una barriera fra me e Dio. Ci sarà una barriera fra me e Dio. Finché tu hai un peccato nella tua vita che non hai confessato, tu puoi fare tutto quello che vuoi per Dio, ci sarà una barriera fra te e Dio. Non avrai la gioia di Dio, non avrai la pace di Dio, non avrai la benedizione di Dio. Chi pecca? L'unica soluzione è di confessare il peccato. e riprendere a camminare nella strada della giustizia, rimanendo in ubbidienza a Dio per fede. Se non facciamo questo, Dio ci avverte in questo brano con Caino che il peccato dominerà su di noi. La Bibbia parla nel Nuovo Testamento del peccato che domina su uno che... Così dice Romani 6. Così dice Gesù in Giovanni. Chi pecca è schiavo del peccato. Romani 6 dice chi pecca diventa schiavo del peccato. Ma io sono credente. Tu sei stolto. Se tu rispondi, ma io sono credente, tu sei stolto. Non stai seguendo quello che Dio dice. Siamo schiavi del peccato se scegliamo di peccare e non abbondiamo il nostro peccato. Quindi ad ognuno dico, in base a quello che dice Dio, riconosci un peccato nella tua vita, devi portarti a non esitare, ma a confessarlo a Dio, a combattere contro la carne e riprendere la via giusta. Solamente così sarai al sicuro. Solamente così puoi avere di nuovo la gioia di Dio. Non devi mai dire, sì, come sta andando? Non tanto bene. Qual è il grave peccato di rispondere così? Qual è il peccato di rispondere così? Come sta andando in questo campo della tua vita? Non tanto bene. Qual è il peccato abominevole che supera di gravità quello che è il tuo peccato? Quando noi vediamo il peccato come non più di tanto grave, cosa stiamo dicendo di Dio? Che non è tanto santo. Non è tanto santo. Non è un grande offesa. La sua santità non è così grande che sarebbe offeso da questo peccato più di tanto. Questo è abominevole. Non fate questo. Non facciamo questo. È terribile. Riconosciamo che il peccato è contro Dio stesso. Abbandoniamo i nostri peccati. Ok. Come dobbiamo vedere il peccato? Come cosa seria o cosa leggera? Seria. Ok. Noi abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri a vedere il peccato. Abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno come individui e abbiamo bisogno come famiglie. E entro limiti abbiamo bisogno come chiesa. Perché come individuo ho bisogno delle persone intorno a me. Come famiglia, l'altro ieri, abbiamo celebrato 35 anni di matrimonio. Abbiamo celebrato oggi, veramente, che eravamo impegnati lunedì. E posso dirvi che spesso, dopo 35 anni, è molto meno di 35, si comincia a prendere certi modi di vedere insieme. E certi peccati possono sembrare non peccati al marito e alla moglie. Abbiamo bisogno di altre coppie per aiutarci a capire peccati che noi non riconosciamo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E possiamo essere uno strumento nelle mani di Dio per aiutare gli uni gli altri. Che privilegio di essere un strumento, come una penna può essere strumento. La mia penna, o per me la tastiera, non scrive nessun sermone per conto suo, ma è uno strumento nelle mie mani per scrivere i sermoni. Pensiamo, cosa serve? Cosa vale? Che merito ha la mia tastiera per i sermoni che scrivo? Che merito ha la mia tastiera? Ogni parola che scrivo viene tramite quella tastiera, ma non ha alcun merito. Noi possiamo essere strumenti dove il merito è tutto di Dio. Ad aiutare l'uno l'altro a vedere il peccato. Però possiamo anche essere, e a volte siamo, strumenti nelle mani di Satana ad ostacolare l'opera di Dio. Un vero credente può essere uno strumento nelle mani di Satana, facilmente. Chi erano i tre apostoli più vicini a Gesù? ok? Giovanni, Giacomo, fratelli e Pietro. Chi era l'apostolo più menzionato nei Vangeli? Pietro. Chi era l'apostolo che prendeva la guida e guidava loro più volte negli Atti, anche nei Vangeli? Chi era l'apostolo che prima di tutti gli altri ha riconosciuto che Gesù è il Cristo? Ed era da Dio questo. Non è carne e sangue che ti ha rivelato questo, ma mio Padre in cielo. Quindi Pietro, il grande apostolo, ma poco dopo, subito dopo, nello stesso giorno sembra, che abbia riconosciuto che Gesù è il Cristo, a quel punto, non finché avevano capito che è il Cristo, allora Gesù ha iniziato a spiegare loro che doveva essere il crocifisso e risuscitare. E vi leggo da Matteo 16. Ricordate che Matteo 16 è questa grande dichiarazione di Pietro che Gesù è il Cristo. Adesso 16:21, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dai capi dei sacerdoti, degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro, ascoltate questo, allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma le cose degli uomini. Gesù chiama Pietro Satana. Ma Pietro era salvato? Pietro era un apostolo, era discepolo, era un seguace di Gesù, ma in quel momento era strumento di Satana, perché stava parlando di Gesù di non vedere la via che Dio aveva stabilito, che sarebbe di peccare. Allora, noi purtroppo non solo possiamo fare questo, noi facciamo questo. Quando è che facciamo questo? Nel contesto di stasera. Ci sono tante volte che facciamo questo, oltre ai contesti di stasera. Se un padre provoca il suo figlio a ira, quel padre è uno strumento di Satana per allontanare quel bimbo o quella bimba lontano da Dio. Se un padre è un brutto esempio, sta allontanando il suo figlio, sta dicendo, di nome sono cristiano, ma guarda come vivo. Non ho al cuore il regno di Dio. Ed è uno strumento di Satana per allontanare quel figlio dal regno di Dio. Ma scusami, un regno che non conviene investire la vita per quel regno non è un granché di regno. Ma in base all'insegnamento di stasera, come dobbiamo noi reagire al peccato, possiamo anche essere strumenti di Satana quando siamo un ostacolo ad un credente a riconoscere il suo peccato. Succede spesso, quando pecchiamo, che all'inizio non riconosciamo il nostro peccato. Succede per durezza di cuore, per altri motivi. In un modo o l'altro, lo Spirito Santo comincia a farci sentire il peso del peccato. Un vero credente, lo Spirito Santo è al lavoro, non ignora, lavora per farlo vedere il suo peccato. Magari sarà tramite la lettura. Leggo un brano, dico, io in questo, ecco. Magari sarà tramite un sermone, un insegnamento. A volte sarà perché qualcuno verrà da noi parlandoci di quel peccato. Senti, voglio parlarti di qualcosa che ho visto. Il punto è che lo Spirito Santo in ogni credente farà capire, farà notare un peccato a quel credente. A quel punto il credente con cuore giusto comincia ad essere afflitto, comincia ad essere abbattuto. Che è una reazione biblica, devi arrivare ad essere abbattuto, devi vedere la gravità e comincia ad essere aggravato. Ecco, qui dove viene il pericolo. Un altro, vedendo questo primo aggravato, volendo fare del bene, cerca di farlo non stare male sotto il peso del peccato. In questi casi, tanti modi di fare questo, do qualche esempio di commento. Ma dai, non è così grave, succede a tutti. Non sono quello che Dio vuole, o manco qui, o non sto facendo quello, o ho fatto questo. Eh sì, lo so, però dai, succede a tutti noi, succede a tutti noi. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo, non è così grave, stiamo minimizzando la gravità del peccato. Oppure potrebbe dire, senti, sì, è peccato, però guarda, tu hai tante buone qualità, Dio si sta servendo di te, quindi non abbatterti così tanto. Siamo strumenti di Satana quando parliamo così. Senti, certo non stai vivendo come dovresti, perché magari, oh, io non sto facendo come dovrei, ma se tu fai confronto di come tu vivevi anni fa, ma grazie a Dio sei cresciuto molto. Quindi non abbatterti. Ringrazia Dio per la tua crescita. Strumento di Satana. Perché lo Spirito Santo sta facendo vedere a questo credente un peccato. E questo altro, per farlo non soffrire, gli dice che non è così grave. Non dovrebbe abbattersi. No, dovrebbe arrivare a terra. Per guardare su. A volte. Quando lasciamo un peccato nella vita, cioè lasciamo che resta nella vita, Dio manda la sua disciplina. E io voglio rimenzionare un fatto. La disciplina nella Bibbia è molto normale. La disciplina nella Bibbia è molto normale. Ogni vero credente viene disciplinato ripetutamente. Siamo noi che lo vediamo come una cosa che succede molto raramente, ma non è così biblicamente. Allora, in casi così, ci sono volte che i credenti, volendo fare del bene secondo il loro metro, non secondo il metro di Dio, possono cercare di convincere altri credenti che non è disciplina. Guai a mai dire a qualcuno che non è disciplina se loro pensano che sia disciplina, perché tu non sai. E tu sei veramente malvagio e sei uno strumento di Satana. Se tu sei convintissimo che sbagliano, tu non puoi essere sicuro. Mai devi memorizzare quando uno pensa che sia sotto disciplina. Se tu veramente vedi che hanno capito la Bibbia stramale, tu dici, però io non so i loro cuori. Io so solo quello che vedo dall'esterno. E io, come pastore, potrei arrivare a: io non vedo questo come disciplina, però è da valutare. Cioè, biblicamente, tu mi dici questo, dice che hai confessato e non vedi altro, allora non prenderei questo come disciplina, però tu sai il tuo cuore, tu sai se veramente sei ravveduto. Questo è se non c'è nessuna evidenza, ma quando invece c'è evidenza di peccato, non devo mai, ma mai dire a qualcuno che non è disciplina, perché molto possibilmente è disciplina. E sto ostacolando l'opera dello Spirito Santo, sto andando contro lo Spirito Santo. Nella Bibbia, cosa è disciplina? Ci sono tanti tipi, ma la Bibbia in 1 Corinzi 11 menziona tre tipi, quali sono? Malattia, infermità, la morte. Poi, guardando Israele, vediamo oppressione, vediamo problemi, vediamo campi che non crescono, problemi economici, giusto? La Bibbia usa tante forme di disciplina. L'Apostolo Paolo ha mai avuto malattia? L'Apostolo Paolo ha mai stato oppresso da nemici? L'Apostolo Paolo ha mai avuto la fame che non aveva soldi per cibo? Sì. La disciplina è la stessa cosa che succede ad altri. Quindi se uno subisce qualcosa, non devi dire, ma dai, succede a tanti. Certo, la malattia succede a tanti, la morte arriva a tanti, la morte di cari, problemi economici, ma se una persona è toccata dallo Spirito Santo, riconosce, sì, ma nel mio caso non è per caso. Io ho peccato che sto tenendo nella vita. E non devi tu dire non è disciplina, perché perché non sai quello che lo Spirito Santo sta facendo e ti rendi conto del male che fai dicendo che non sia disciplina se è disciplina? Ma forse non lo è! Se non lo è, non è male che la persona abbia una stagione in cui non è sicura, perché vuol dire che si esamina di più e sarà Dio. Ma se lo è e tu lo convinci che non lo è, hai veramente creato un male e ti sei prestato a Satana. Solo che Gesù ha resistito questo. Ma tu puoi trovare qualcuno che non resisterà alla tentazione e cadrà veramente gravemente. Infatti, quando noi cerchiamo di alleggerire il peso di qualcuno che sta male perché sta vedendo quello che la persona vede come peccato, possiamo trovarci come facilmente strumenti di Satana, cercando di alleggerire il loro peso. Ma il fatto è questo: raramente, se mai, vediamo il pieno peso del peccato. Non vediamo troppo pesanti i peccati, piuttosto non vediamo abbastanza pesanti, perché noi non vediamo abbastanza la santità di Dio. È pressoché impossibile veramente vedere un peccato troppo pesante, troppo grave. Piuttosto è impossibile vederlo grave quanto è, perché non vediamo la piena santità di Dio. Quindi, teniamo questo in mente e non cerchiamo di alleggerire il peso di uno che è afflitto per il suo peccato, piuttosto aiutiamo loro a vedere che il peccato è più grave di quello che vedono. Il vero aiuto è di dire: senti, tu la vedi come grave, non lo vedi grave quanto è. È peggio di quello che tu vedi, molto peggio. Però, se vedi quanto è grave, voglio parlarti di Gesù Cristo. La cura non è di alleggerire il peso. La cura è di far vedere il peso e poi far vedere Cristo. Non dobbiamo mai minimizzare. Allora, se uno dice: non sono una buona moglie, non sono un buon marito, io non mi sottometto a mio marito come dovrei, ma dai, a volte è difficile, cadiamo tutti in questo. Non dobbiamo parlare di questo, è grave, questo è grave. Non sono il marito, non sono la guida, non sto guidando mia moglie e i miei figli, questo è grave. Tu stai seminando un male terribile. Non dobbiamo alleggerire: io non sto, io tendo a fare questo, fare quello, o essere pigro, o essere orgoglioso, o lamentarmi. Questo è grave. Questa è la reazione giusta. Se uno dice: non mi dedico abbastanza al regno di Dio, guai a noi, ma dai, hai tante cose da fare, hai una vita piena. Certo non riesci a fare quanto vorresti, ma Dio vede tutto quello che fai. La persona sta parlando, molto probabilmente, perché spinto dallo Spirito Santo, sta vedendo: non sto dedicandomi al regno di Dio. E tu stai dicendo: ma dai, tu già fai tanto, fai più di altri, e poi hai tanti impegni, e Dio capisce quello. Tu hai un filo diretto con Dio, che tu sai esattamente quello che Dio ha in mente per quella persona? State in guardia di non sfiare quando lo Spirito Santo mostra peccato. Mi sento attaccato alle cose. Ma dai, tu sei più parsimonioso, tu sei più attento con i soldi di tutti. E tu sai che quella persona ha un cuore assolutamente puro e non è attaccato minimamente? E tu stai cercando di alleggerire il suo peso, che probabilmente è proprio dallo Spirito Santo? Domanda: come stiamo? Adesso voglio che ognuno vada a casa pensando a se stesso, voglio che ogni famiglia valuti a se stesso. Prendiamo 2 minuti a valutarci come chiesa. Come stiamo andando come chiesa? Ma non come eravamo 2, 3, 4, 5, 6 anni fa? Uno che commetteva adulterio tutti i giorni
e adesso solo 3 volte al mese.
Io sono adultero, ma dai, non sei come eri. E questa è la risposta giusta? Di parlare di quanto è migliorato? Non è che il modo di affrontare il peccato è di parlare di quanto pecchiamo meno di prima. Quello è diabolico. Perché quello lascia il peccato come una cosa non grave, basta che sia molto meno di prima. Piuttosto dobbiamo vedere quello che Dio vuole da noi, come individui, come famiglie e come chiesa. Una volta non leggevo mai con i miei figli, non leggevo mai la Bibbia, non parlavo mai di Dio, ma adesso da un anno e mezzo, 2 anni, una volta alla settimana parlo con loro. E poi, però non sto facendo abbastanza, ma dai, ti rendi conto che anni fa non leggevi niente, adesso una volta alla settimana prendi 15 minuti, ma dai, questo è molto migliore. Negli ultimi 6 mesi, non sono bravo alla matematica, quando era 6 mesi fa? Maggio, luglio, giugno? Comunque, 6 mesi fa. Quante volte, contando o coppie o individui, o 2 single, conto come un'unità, quante volte come chiesa siamo andati ad evangelizzare, e non conto assolutamente sabato con i ragazzini, perché quasi mai ci sono altri al di fuori, e i nostri è parlare con loro di Dio, ma non è evangelizzare come chiesa. Quello non è evangelizzare. Quante volte come chiesa in 6 mesi abbiamo evangelizzato, escludendo quello che noi, io e Serena e Rashid, facciamo qui in casa, noi, che non è ripetibile da voi. Noi facciamo un corso in inglese, noi. Ma quante volte in 6 mesi come chiesa una famiglia è andata in piazza? In 6 mesi, in 8 gruppi, potremmo dire che abbiamo fatto 8 per 20 settimane, serve 160 una volta alla settimana, abbiamo fatto 100 volte in 6 mesi come chiesa? Ed io presumo che non abbiamo fatto 5 volte in 6 mesi, escludendo quello che facciamo noi. Forse 10, ma contando solo tutto il resto della chiesa. Questo è pietoso. Noi siamo chiamati il nostro mandato più grande qual è? Che Gesù ha dato. Più grande qual è? Il più grande mandato che Gesù ha dato. L'ultima parola, i primi partiti in cielo. Proclamate il Vangelo a ogni persona. Questo come esempio. Quanti di voi in 3 mesi avete specificamente invitato qualcuno a casa che è venuto, con cui avete parlato di Cristo? Il complessivo di tutti noi insieme, arriviamo a 50 serate in 3 mesi, complessivamente, e io mi chiedo se arriviamo a 10, che sarebbe pietoso. Siamo migliorati, sì, e quell'uomo commette adulterio molto meno di prima. Ma non è che devi vantarsi perché è neanche la decima da prima. Devi affliggersi che ancora cade nel peccato, in questo caso peccato di non camminare nella luce. Parlando con un uomo recentemente, pochi giorni fa, magari potete pensare voi, ma no, io stavo ascoltando questo uomo mentre lui parlava con un'altra persona che stavamo evangelizzando insieme, e lui diceva: sai, ogni giorno, 30 giorni su 30, io prego Dio la mattina: Signore, dammi qualcuno con cui parlare di te oggi. E c'è qualche giorno al mese che non mi dà quella persona, ma è raro. Prego con fervore: dammi qualcuno oggi, voglio parlare di te, voglio annunciare Cristo. E quasi ogni giorno Dio mette sul mio sentiero qualcuno e riesco a parlare di Cristo. Uno mi ha chiesto ultimamente: come potremo, che metodi andrebbero meglio per evangelizzare? Lasciamo stare i metodi, non serve nuovi metodi. Serve un nuovo cuore. Servi un cuore afflitto. Adesso sto parlando di chiesa. Ognuno avrà i suoi peccati. Servi un cuore afflitto che non siamo uomini che guidano la famiglia. Servi un cuore afflitto se non stiamo mostrando zelo per il regno ai nostri figli. Vale molto più zelo per il regno. Mia mamma, di dottrina, prima di tutto, purtroppo, aveva non buona dottrina. Dottrina molto storta. Storta, molto, che è cresciuta così. Numero due, non era molto portata a spiegare la dottrina che aveva. Mio papà non era credente. Mia mamma di insegnamenti di Dio non ci faceva. Da piccoli ci leggeva e poi non... No, non mi ricordo dopo di quello. Ma mia mamma aveva una passione per Cristo e per il suo regno. E c'è l'autoinganno di crederci di essere buoni genitori perché noi leggiamo la Bibbia ai nostri figli. Ma la domanda è se vedono Cristo in noi. Questa è la domanda. Abbiamo tanti peccati. Abbiamo uomini che non sanno guidare. Abbiamo persone che non accettano bene di essere, che non ricevono una riprensione, reagiscono con orgoglio. Abbiamo del tutto. Abbiamo padri che non guidano la famiglia, abbiamo mamme che non sanno essere mogli che sono sottomesse, abbiamo chi si lamenta come abitudine. Abbiamo molto, 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 molto poco zelo per Cristo. Qual è la risposta biblica quando riconosciamo un peccato? Eh sì, è vero. Che vuol dire? Il peccato non è grave e Dio non è santo. Io prego una cosa. Lo scopo di stasera non è di parlare di peccati, e di parlare di come rispondere quando Dio ci mostra un peccato. Esorto ciascuno di mai essere un ostacolo. Se tu vuoi restare nel tuo peccato, mi dispiace, ma almeno non cercare di ostacolare altri che stanno riconoscendo peccati come gravi. Ma la vera soluzione è che ognuno riconosca che il peccato è grave, ma c'è il perdono in Cristo. Però devi capire che il peccato è grave prima di ottenere il perdono. Non c'è perdono finché non c'è la tristezza secondo Dio. Siamo troppo, troppo leggeri di parlare di peccati. Il peccato è grave, porta al tormento eterno. Che Dio possa farci capire che l'unico modo di offrirci peccato è di mandare la sua ira su Gesù Cristo. E se noi consideriamo il costo del perdono, ci aiuterà a capire la gravità del peccato e la meraviglia del perdono. Pensiamo a questo, e che Dio ci apri gli occhi a vederlo, ad odiare il nostro peccato e amare il perdono che abbiamo solo in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, tu sei santo più di ogni altro attributo. Questo è quello che tu riveli a noi come il tuo attributo principale. In cielo, giorno e notte, viene dichiarato a gran voce, santo, santo, santo è l'Eterno. E visto che tu sei così santo, il nostro peccato è terribile, infinitamente più grave di quanto possiamo afferrare, però con tuo aiuto possiamo comprendere di più. E ti prego che possiamo veramente vedere di più la gravità del peccato, non solo quello che facciamo, ma quello che non facciamo, che è bene. E ti prego che riconoscere la gravità ci spingerà alla vera tristezza, secondo te, o Padre, che porta al ravvedimento, porta a nuova vita, porta a combattere duramente contro la carne. Ti ringrazio per Gesù Cristo. C'è perdono quando riconosciamo la gravità del peccato. Grazie per Cristo. Oh, ti prego che possiamo vedere il peccato per vedere Cristo come fonte di perdono, affinché possiamo camminare in santità, godendo una vita sovrabbondante, la piena gioia e avendo un grande amore per l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Ti chiedo questo nel suo nome. Amen.